Bene, direi di cominciare. Do la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Zanni,
Sì.
Goldoni, Nascimbeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni Alice, Bravaglieri, Codeluppi, Camellini, Righi, Ferri, Gasparini, Cammarata, Corano, Uberti, Rosselli, Pietri, assente e giustificato Pietri e Rossi.
Direi di, ma, se non c'è verso, direi di cominciare con il bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.
Verbali, verbali,
Ah,
scusa.
scusa, approvazione dei verbali della seduta precedente. La parola alla dottoressa Rocchi.
Portiamo in approvazione i verbali della seduta del 15 maggio. Allora, approvazione verbale seduta precedente, voto unanime. Determinazione senso articolo 10, decreto legge 8 aprile 2013 35 delle rate relative a scadenze di versamento del tributo comunale rifiuti e servizi TARES. Voto favorevole 10, 3 contrari, Cammarata Rosselli Rossi, un astenuto Pietri. Servizio di distribuzione del gas naturale, approvazione dell'atto integrativo al contratto di servizio stipulato nell'anno 2004 con AIMAG. Voto favorevole 9. 4 contrari, Cammarata, Pietri, Rosselli e Rossi.
Mettiamo in votazione chi è a favore dei verbali così come letti. Bene, votati all'unanimità. Bene, direi di passare al secondo punto all'ordine del giorno, che è il bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, manifestazione di sostegno per la realizzazione di un documento rimasto, di un monumento che celebri la ricorrenza. Di fatto il 5 giugno 2014 ricorrerà il bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Già in occasione dei 100 anni dell'arma era stato realizzato un monumento e quello che si vuole riproporre, anche proprio perché in questi 200 anni l'Arma dei Carabinieri ha accompagnato la progressione del nostro paese ed è logicamente sempre al nostro fianco per risolvere quelli che sono problemi di sicurezza, ma anche sono impegnate anche in tante missioni di pace, proprio per sottolineare questo attaccamento, questo legame che c'è tra il paese e i carabinieri, si propone di deliberare, di aderire all'iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento. Il monumento che verrebbe realizzato, è intendimento dell'Arma realizzare, è un monumento che riproduce quello celebre del maestro Beati, Carabinieri della Tormenta, e quindi insomma sarebbe la riproduzione. Quello che chiedono, tra l'altro è un'iniziativa sostenuta anche dal Lancia, appunto di aderire formalmente a questo progetto, e noi abbiamo pensato anche che oltre un'adesione morale, un sostegno morale al progetto, di mettere un impegno, che è un impegno puramente simbolico, perché pensavamo di erogare 100 euro e quindi di dare con questa delibera andiamo ad aderire all'iniziativa e ad erogare 100 euro per contribuiamo in questo modo alla realizzazione del monumento. Questo è quanto. Lascio a voi la parola. So che c'è una proposta in giro, quindi consigliere Pietri.
Grazie, ma solo una proposta che questa mattina ero in comune, l'avevo accennata a Paola Guerzoni, poi oggi ho sentito i capigruppo e adesso Uberti, era semplicemente, ovviamente la delibera la condividiamo, e la nostra proposta era di, se si può tecnicamente, dare il gettone di presenza dei consiglieri comunali di questa sera in favore di questo monumento. Ne ho parlato, come dicevo prima, con Matteo, quindi la proposta sarebbe di evitare spese per il comune, quindi questi 100 euro, come dire, vengono coperti dai gettoni di presenza dei consiglieri, quindi di fatto l'importo che diamo come comune viene moltiplicato circa per 3, e il comune non spende questi 100 euro, però proprio perché, come dire, c'è anche una componente identitaria, una componente di anche affezione all'arma, è chiaro che in questo modo, secondo me, il Consiglio Comunale potrebbe esprimerlo in un modo ancora più forte. Ovviamente i carabinieri sono di tutti e non è una questione assolutamente politica. L'ho proposto come idea, è chiaro che deve essere una cosa
12
che deve essere nell'eventualità condivisa. Poi poi se magari aspetto anche l'opinione degli altri capigruppo.
A chi la parola? Camellini.
Sì, in realtà poi arrivo anche al tema del gettone, non gettone, pensando che ci fosse anche i carabinieri, avevo preparato un piccolo, vabbè, avranno chiaramente, no, vabbè, certo, avevo preparato anche un piccolo intervento, lo riduco moltissimo, però alcune cose vorrei dire, perché comunque è una delibera che facciamo, per cui insomma, e diamo un contributo in qualche modo, per cui volevo dire due cose, le dico lo stesso, poi insomma c'è la registrazione, insomma, rimane agli atti. No, volevo solo partire così. Ricordare le istituzioni della Repubblica e quindi anche i carabinieri è sempre importante. L'abbiamo fatto 2 anni fa per il 150° della Unità d'Italia e quindi insomma penso che sia giusto anche farlo per i carabinieri che di fatto della Repubblica sono una delle istituzioni più conosciute e anche più importanti insomma, nel tema della sicurezza pubblica e non solo. E quindi non è una delibera che insomma, si inserisce nel contesto di questo Consiglio così impegnativo perché c'è il bilancio da approvare, che è un tema molto caldo e molto insomma, delicato, non è una delibera che insomma, non ci sta ed è giusto ricordare. Il prossimo anno quindi si ricorderà questo anniversario. E quindi la storia dei Carabinieri e dell'Unità d'Italia di fatto va di pari passo nei momenti migliori e peggiori della Repubblica. E dei Carabinieri possiamo ricordare tante cose. Tralascio la parte dell'impegno internazionale, delle missioni, della lotta al terrorismo, perché sono questioni fondamentali, ma per i comuni la cosa forse più importante e immediata è quello che i carabinieri sono tenuti a fare, fanno in tema di pubblica sicurezza, per il loro compito di polizia sul territorio, insomma. Polizia, tutela della legalità e contrasto alla criminalità. E quindi carabinieri per l'italiano medio vuol dire la caserma, vuol dire la presenza sul territorio. E quindi è per questo motivo che nel corso degli anni, dei decenni, insomma, dei 200 anni, si è creato questo legame molto forte, sempre molto forte, fra i cittadini, le istituzioni e i carabinieri. Per quanto riguarda il tema della sicurezza, credo che la sicurezza sicuramente la debbano garantire le forze dell'ordine, quindi i carabinieri in primis, ma anche la polizia locale e le altre forze di polizia. Però ci tengo sempre a dire che la sicurezza, è un tema che coinvolge le forze dell'ordine, ma anche i cittadini e le organizzazioni, il volontariato e quant'altro. Cioè, se tutti collaborano, ognuno a suo modo, allora davvero si può costruire un paese con più sicurezza. Se tutti fanno la loro parte e se tutti collaborano fra di loro. Quindi un tema nevralgico, centrale, secondo me, e ne approfitto per sottolinearlo, è che tutte le forze dell'ordine dovrebbero essere in grado di collaborare fra di loro in modo da garantire davvero quell'interscambio di informazioni per poi garantire una sicurezza maggiore ai cittadini. Il nostro comune, per quanto riguarda la sicurezza, ha i vigili della Polizia Municipale in Unione e per i carabinieri, che se ne dica, al di là delle polemiche che ci sono state, credo che abbia fatto comunque molto. La caserma che adesso c'è in via Guido Rossa, il comando, insomma la stazione, ne è un esempio, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state. Abbiamo fatto forse anche di più di quello che eravamo tenuti a fare, ma si è fatto e adesso abbiamo di nuovo una caserma qua, un presidio sul territorio e delle persone che presidiano il territorio, appunto i carabinieri. Sul fatto di questa proposta di delibera, insomma questa indicazione, ci invita a dare un contributo per realizzare un monumento. Allora, in questa fase economica, storica, quant'altro, potrebbe sembrare inopportuno fare un monumento dove, nel periodo in cui le persone comunque fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, anche le imprese. Ed è vero, un po' lo condivido, però è anche vero che la storia della Repubblica e le vicende importanti si ricordano anche con dei monumenti o con delle opere. Quindi ci può stare che si faccia quest'opera. Ed è significativo che tutti i comuni diano un loro piccolo contributo per realizzare quest'opera, senza gravare più di tanto sulle finanze dei singoli comuni. Quindi aderiamo a questa iniziativa che anche l'ANCI ci ha proposto. Per quanto riguarda la questione del gettone, la mia unica a me non, per me non è un problema, insomma, devolvere il gettone e non i 100 euro dal bilancio comunale. Ho solo due preoccupazioni, poi, insomma, la prima è che questo non comporti poi dei problemi a livello contabile del comune, cioè se gli uffici devono lavorare 3 giorni per fare questa partita di giro, non lo facciamo. La seconda cosa, se l'intenzione dell'amministrazione era quella di dare un contributo come amministrazione, quindi dal bilancio comunale, allora forse lo scopo era leggermente diverso, anche se poi i soldi sono gli stessi che girano, tra virgolette. Quindi chiarite queste due cose, per me è indifferente, però o una o l'altra, non sommerei le due cose, perché alla fine è un monumento, quindi 100 euro, 150, 200 è più che sufficiente. Vorrei capire però se c'è un problema contabile e se alla fine era quello di che fosse l'amministrazione in quanto tale, quindi i cittadini, poi alla fine a devolvere questo contributo. Questo è il mio unico dubbio, dopodiché non ho nessuna pregiudiziale in un senso o nell'altro. Grazie.
Uberti.
No, solo per dire che mi trovo d'accordissimo con la proposta di Pietri e quindi noi l'appoggiamo in pieno.
Voleva aggiungere qualcosa all'assessore Guerzoni.
Soltanto per dire che ovviamente nel momento in cui come giunta avevamo deciso di donare i 100 euro era proprio a nome di tutta l'amministrazione. Va bene se li tiriamo fuori di tasca nostra con l'idea, come ho sentito da Pietro, quindi condividiamo, non di dire il comune è messo così male e tiriamo noi, i consiglieri tirano fuori di tasca loro i soldi, ma proprio come diceva Pietri e anche Camelini. Per dire che comunque, siccome siamo tutti insieme, rappresentiamo tutta la cittadinanza di Campogalliano, lo facciamo sempre un po' con lo stesso intento dell'amministrazione, quindi a nome di tutta la cittadinanza. E aggiungo ai consiglieri, siccome noi, la giunta, il sindaco e gli assessori non percepiscono il gettone di presenza, è la stessa cifra chiediamo di essere, che sia tolta dalla nostra indennità.
Sì, cioè alla fine non credo che siano molto diverse, adesso sì, adesso. Sì, poi dopo ci mettiamo anche la giunta, diventa. Ah, bene. Bene, allora se ragioniere non comporta troppi problemi. Lui non ha problemi perché gestiscono a Carpi. Di mettere in votazione così come modificato, quindi dobbiamo modificarlo dicendo che viene riconosciuto, l'amministrazione aderisce e viene devoluto il gettone di presenza del Consiglio. Bene, mettiamo in votazione. Chi è a favore del bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, manifestazione di sostegno per la realizzazione di un documento, di un monumento che celebri la ricorrenza? Chi è a favore? Bene, votato. C'è eliminata l'esigibilità come sopra, bene. Il terzo punto dell'ordine del giorno è piano strategico per l'ottimizzazione, gestione e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, ai sensi del comma 1 e 2 dell'articolo 58 del DL 112-2008. L'approvazione è un atto che facciamo tutti gli anni ed è praticamente un elenco dove andiamo ad elencare, scusate il bisticcio, quelli che sono beni non indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali delle amministrazioni che possono essere valorizzate e quindi eventualmente po essere posti in vendita. Sono sempre le solite, cioè locali d'uso ufficio di via Bracchetta, le aree di localizzazione della TAV sono i lotti 2 e 4 di via Rabitti e via Tobagi, le aree 4 di un'area residenziale in via Risorgimento e le aree 4 di via Albone. Queste sono quelle che le aree, ripeto, è una delibera che praticamente facciamo tutti gli anni. Ci sono domande, se no direi di porre in votazione. Passiamo direttamente alla votazione su questo o ci sono delle domande? Bene. Chi è a favore del piano strategico così come illustrato? Chi è? Chi è contrario? Astenuti? Bene. A favore la maggioranza e astenuti e la minoranza. Eliminate l'esigibilità come sopra? Bene. Allora, il quarto punto del giorno è la verifica e la qualità la verifica della qualità della quantità delle aree edificabili da cedere per l'anno 2013. Anche questo è un atto che sapete, lo facciamo tutti gli anni, anche questo è uguale esattamente vi sono riportati i, gli atti che possiamo andare a vendere e che sono l'area PIP di Via Greco, il lotto S1 destinato, quello che era a suo tempo destinato alla caserma dei carabinieri, l'area di Sollecito Burzalino destinata alla rilocalizzazione dei fabbricati a 8A, 9B, 12A impattati nel passaggio del treno dell'alta velocità, l'area Sollecito Burzalino edificata in base alla variante delle specifiche del PRG approvato con delibera del 2006 destinata alla realizzazione di una nuova residenza per anziani e un reliquato di un'area residenziale di tipo B posta in via Risorgimento censita al foglio 24 ma pare 55 che è circa 180 metri quadri. Tra l'altro su questo stiamo anche portando avanti la vendita. E quindi questo è anche questo un atto che facciamo tutti gli anni ed è esattamente uguale a tutti gli altri anni. E se ci sono delle domande, sì, prego Pietri.
Una domanda solo veloce, in realtà il sindaco ha già dato una mezza risposta. Era proprio relativa la domanda all'area di Sollecito Burzalino, che è una variante di pioregolatore piuttosto vecchia perché è di parecchi anni, insomma del 2006. Per cui volevo proprio chiedere se la trattativa con il privato che deve gestire, che deve costruire una residenza per anziani, se ricordo bene, è in corso e a che punto è?
Sì, abbiamo fatto un bando di interesse e non sono emerse troppe richieste, anche perché c'è un po' in questo momento tutta la zona nord, dove c'è un grosso impegno da questo punto di vista per la realizzazione di queste strutture. E nella manifestazione di interesse si è presentato anche una ditta che però non aveva le caratteristiche richieste. Vi ricordo che questa è una struttura prettamente privata e al momento non c'è assolutamente intenzione di andarsi a convenzionare dei posti, perché i posti che abbiamo a Soldiera sono sufficienti a rispondere alle esigenze di Campo Gagliano. È logico che quello che noi diciamo, abbiamo detto anche nel bando, una struttura privata in un territorio dove mancano completamente strutture private, ce n'è solo una Carpi che è la Prima Rosa, che non gode neanche di ottima salute, diciamo così, può essere appetibile. Stiamo procedendo a provare a vedere se trova questo privato. È logico che se noi dicessimo che ci sono un tot di posti convenzionati sarebbe più facile, però al momento non siamo in grado di garantirli. Sì.
Un'ultima domanda velocissima riguarda l'area Pipi di Via Greco, cioè il pezzo di terra dove doveva essere costruita la caserma dei carabinieri nell'idea degli anni 90. Domanda, ma magari mi puoi rispondere anche dopo quando parliamo degli interventi sulla parte investimenti. Quel terreno lì, che è limitrofo all'area del nostro magazzino, che molto probabilmente costruiremo, per caso è stato anche, più che venderlo o cederlo in diritto di superficie, c'è una valutazione di poterlo annettere al nostro magazzino?
La valutazione è tutta aperta, però stante il fatto che già il magazzino rispetto a quello a cui si era pensato 10 anni fa verrà ridotto perché sono cambiate le esigenze, quindi il lotto di terra è abbondante, sufficiente, si pensava quello di venderlo. Poi è vero che nella zona PIP nel piano c'è la possibilità sia di venderlo come lotto edificabile di tipo industriale, logicamente. Oppure sì, eventualmente noi lo pensavamo di venderlo, insomma di mettere la valorizzazione, perché effettivamente non c'è un'esigenza di avere un ulteriore lotto a nostra disposizione, insomma. Altre domande? Bene, direi di mettere in votazione la verifica qualità e quantità delle aree edificabili da cedere anno 2013. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Bene, a favore la maggioranza e astenuti le minoranze. C'è da votare immediata esecubilità come sopra? Bene. Allora, il prossimo punto è l'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES. Allora, io come peraltro già anche presentato, mi dispiace, preannuncio io, prevengo io quello che sicuramente mi sarà chiesto dopo, perché ho visto che stamattina sui giornali è comparso un articolo che insomma non... mi dispiace che sia comparso, perché poi la discussione con le associazioni di categoria c'è stata anche se non all'interno della consulta economica, quindi mi dà un po' fastidio questo, però non fa lo stesso. Il regolamento, mi hanno detto sulla, non so su dove era, mi hanno detto c'è uscito un articolo su, comunque sulla Gazzetta direi, no, della CNA, la LAPA non mi risulta, esatto. Allora, come ho detto anche in commissione, noi questa sera arriviamo ad approvare il regolamento della TARES. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato il consiglio scorso quando abbiamo approvato una delibera che affidava, manteneva ancora per quest'anno, visto che la legge ce lo permetteva, la gestione della riscossione del tributo in carico ad ERA. E più di una volta abbiamo convenuto anche che, visto che questo è un anno transitorio di un passaggio da una gestione che era tutta in carico ad ERA a una gestione che dal 2014 sarà tutta in carico la gestione del tributo, logicamente non tanto la gestione dello smaltimento dei rifiuti o della raccolta dei rifiuti, tutto in carico al comune, noi nell'impostazione che ci siamo dati come giunta, come amministrazione, è stato quello di cambiamo il meno possibile, perché insomma abbiamo il gestore che dovrebbe modificare completamente un'impostazione per un anno, semplicemente per un anno. Questo prima che addirittura la TARES venisse sospesa, quindi noi abbiamo incominciato a parlare di TARES in novembre, poi le varie modifiche fatte, le varie interpretazioni uscite alla fine ci hanno fatto correre un po' invece per chiudere sul regolamento. Abbiamo detto manteniamo uguale esattamente all'anno scorso quello che erano le agevolazioni che noi mettiamo sulle nostre, come facevamo per la TIA, e andiamo la parte che logicamente è cambiata di più, che tra l'altro abbiamo già fatta in maniera simile agli altri tre comuni, perché sicuramente sulla gestione di questo tributo il prossimo anno proveremo a ragionare anche all'interno di l'istituzione di un unico ufficio, comunque a livello di unione. Abbiamo fatto praticamente la parte che riguarda proprio la nuova modalità di la decorrenza del tributo, come viene fatta la riscossione, come viene fatta la dichiarazione, quindi la parte che riguarda la nuova parte TARES, diciamo così. Invece la parte che deriva dalle esenzioni, adesso leggo i cosi, l'istituzione del tributo è logico che riguarda la TARES, ma quello che riguarda l'esclusione dal tributo, la commisurazione delle tariffe del tributo, la determinazione della superficie imponibile, la determinazione del numero degli occupanti, l'applicazione, la riduzione delle esenzioni, abbiamo fatto, riportato esattamente quello che era la TIA dell'anno scorso, cioè quindi la TIA 2, e non abbiamo aggiunto un paragrafo che abbiamo capito che è strutturato male, quindi la proposta che poi farò è quello di toglierlo, quindi abbiamo risolto il problema. E l'altra cosa che ho detto è in commissione, il passaggio fatto è stato in commissione consigliare, poi dopo abbiamo fatto un incontro sul bilancio con le associazioni di categoria, e quindi è vero, non è stata fatta ufficialmente la vera commissione economica, però avevamo fatto il passaggio politico all'interno della consulta della commissione consigliare, il passaggio politico con il bilancio, con le associazioni di categoria, non abbiamo tornato a fare un altro passaggio dove riguardavamo di nuovo le stesse cose. E le cose che ho detto, tra l'altro era presente anche l'assessore Nascimbeni, sono state le stesse che ho detto appunto, mi ripeto, in commissione consigliare. Noi abbiamo nel regolamento abbiamo mantenuto, come dicevo prima, tutte le agevolazioni tariffarie, anche quelle che per legge, perché poi la TARES logicamente nella normativa impone una struttura di questo nuovo tributo e decide anche sia come va calcolato che quali sono le agevolazioni che possono essere ricondotte all'interno del piano tariffario. Abbiamo deciso e dice: bene, queste sono le agevolazioni che tu puoi mettere dentro il piano tariffario, quindi di fatto ricadono sui cittadini, perché il piano tariffario sono la somma dei costi del servizio che viene ripartito sulle utenze. Tutto quello che sono agevolazioni che esulano da quelle che noi abbiamo stabilito vanno dentro al bilancio comunale. Quindi questo è un altro pezzettino mica piccolo che, di cui noi dobbiamo tenere conto. Le agevolazioni, peraltro, che vanno dentro al bilancio comunale sono quelle agevolazioni tipo le utenze TAG, cioè sono quei servizi innovativi che noi, quelle agevolazioni per spingere in maniera spinta i nostri utenti a fare la raccolta differenziata. E quindi, insomma, a noi ci ha anche dato un po' fastidio questo, però questo è quanto. Per quello che riguarda le... c'è tutto un ragionamento che riguarda come vengono computati, soprattutto per quello che riguarda le utenze non domestiche, le aree coattive. Noi abbiamo deciso al momento di non dire niente su questo. Primo, perché lo Stato dice che non ci si può fare niente se non metterlo sul bilancio comunale. Secondo, perché, come detto anche in commissione, noi questa sera avremmo dovuto approvare anche le aliquote, invece noi andiamo ad approvare il regolamento, andiamo ad approvare il piano finanziario, che è il totalone e come quel totalone si compone logicamente, ma non approviamo le aliquote perché abbiamo bisogno di capire bene cosa succede sulle nostre utenze. Perché io tengo già dentro un po' anche il piano finanziario, ma poi su questo ragionamento sulle aliquote avremo modo di farlo nei prossimi consigli. Visto che la TARES viene sospesa e viene fatto pagare, il pagamento viene fatto nelle prime due rate con il sistema TIA e c'è un pagamento con il sistema TARES a conguaglio, abbiamo del tempo per ragionare a modo assieme sulle aliquote. Perché non l'abbiamo fatto prima? Perché dalle verifiche fatte sulla banca dati che abbiamo emergono delle situazioni un po' complicate, nel senso che abbiamo una riduzione abbastanza considerevole della banca dati, vogliamo capire bene il perché di questo, soprattutto la banca dati, cioè le utenze non domestiche, che incidono logicamente, se noi abbiamo un totale che si divide per 100, il totale si divide per 50, capite che logicamente incide su quello che è la tariffa, l'aliquota singola che ognuno di noi va a pagare. Quindi abbiamo, tra l'altro lo dirò anche dopo nella relazione di bilancio, abbiamo l'ufficio ragioneria e tributi che sono proprio impegnati in questi due mesi assieme ad ERA per mettere a posto le banche dati, anche perché poi logicamente col fatto che dal 1° gennaio ereditiamo tutto, riportiamo in casa tutto noi, abbiamo bisogno proprio di strutturarci per fare in modo che poi dal prossimo anno le cose finino via lì senza troppi problemi. Diventa quindi anche molto complicato capire quali sono le agevolazioni che possiamo andare a porre in campo, nuove agevolazioni che eventualmente possiamo mettere in campo. Quindi mi ripeto, il regolamento di fatto mette il punto su quelli che sono le modalità, appunto, dicevo, di riscossione, di accertamento e rimborso, e sul resto no. Anche se lo dirò anche dopo, nel regolamento è poi visto che una volta approvate le aliquote, che all'interno delle aliquote vengono fatte delle agevolazioni, vengono definite delle agevolazioni, e quindi su quelle possiamo lavorare in quella fase, insomma, quindi un po' questo è il ragionamento. Io non ve lo sto a leggere tutto perché insomma è un po' corposo e anche, ripeto, non è poi tanto diverso dall'altra volta. Se avete delle domande, è presente anche il dottore Bertolani, che tra l'altro ha, logicamente essendo responsabile dell'ufficio, ha partecipato effettivamente. La cosa che però vi dicevo che togliamo, perché abbiamo capito che avevamo un problema, a volte per tentare di risolvere i problemi se ne creano dei più grossi, quindi abbiamo deciso di toglierlo, è all'articolo 8 e il comma 4, dove dice: sono esenti le aree e le superfici di ditte che svolgono più attività con un unico codice ISTAT, di cui una è riferita all'attività di ristorazione. La sospensione dell'attività economica di una di esse può essere dichiarata con atto sostitutivo delle autorità, eccetera. L'ufficio tributi e il gestore procedono alla verifica della sospensione dell'attività al fine di un'esclusione della tariffa della superficie per obiettiva capacità di non produrre rifiuti. Questo è un caso un po' particolare, dove ci sono due codici ISTAT sulla stessa area, dove uno di questi è cessato su una parte di questa area e l'altro no, e quindi dove non possono staccare, le aree pagano e gli edifici pagano nel momento in cui c'è un'utenza attaccata. Se l'utenza è staccata, se l'edificio è vuoto e non c'è attaccata l'utenza, non pagano niente. In questo caso invece questo non è vero, quindi insomma volevamo provare il soldi a dare una risposta a, un nostro, a una nostra attività produttiva, ma abbiamo capito che generiamo più caos che altro e quindi la togliamo. Poi vedremo un attimo come all'interno di quelle agevolazioni che vi dicevo prima, come la gestiamo insomma. Se domande o interventi, Pietri.
Ma se posso faccio un intervento unico di questo punto e il prossimo, perché poi alla fine come vuoi sindaco.
Grazie, stasera sono così. E l'altro punto che possiamo fare effettivamente assieme è appunto il piano annuale delle attività per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani assimilabili, Comune di Campogliano, esercizio 2013. Qua c'è esplicitato tutto quello che andiamo a fare come raccolta, gestione, smaltimento dei rifiuti. E quindi è elencato anche questo, è uguale a tutti gli altri anni, non è cambiato niente. La differenza che c'è rispetto a, all'anno scorso è che mentre l'anno scorso l'approvazione di quello che era il piano complessivo veniva tutto più o meno veniva tutto dal comune e vi era una validazione fatta dall'ATO, da quest'anno è l'ATERSIR, che è l'agenzia regionale, che approva il piano finanziario. È logico che un piano finanziario che è strettamente condiviso e discusso con i comuni. Però su alcune questioni l'ATERSIR che mette le cose. Se voi andate a vedere, passo direttamente, perché ripeto, qua c'è proprio tutto quanti sono i cassonetti, quali sono i tipi di raccolta differenziato che facciamo, quante sono le volte che vengono puliti i cassonetti, quanti sono, cioè, questa è la discussione del servizio. Se andate alla penultima pagina c'è la tabella dove si dice che il piano economico finanziario del 2012 erano di 1.276.000 euro e c'è, dopo c'è il totale del servizio di raccolta, erano 1.234.000 euro. Da questa si parte con c'è logicamente da pagare il 10% al gestore, cosa che l'anno scorso non avevamo. C'è il discorso del vanno detratti, quindi è in meno dei soldi che le scuole, che lo Stato riconosce ai comuni per lo smaltimento del rifiuto delle scuole, vanno aggiunti quelli che sono 27.000 euro, che è quella parte di, l'abbiamo sempre avuto anche nel vecchio piano, che erano soldi che ritornavano al comune, che Eva dava al comune, in questo caso logicamente rimangono direttamente al comune per attività che svolge il comune, c'è la convenzione con l'isola ecologica, ci sono tante cose. Poi c'è la quota del costo del gestore, anche questo era già ricompresa anche l'anno scorso, non è cambiata, era all'interno del piano finanziario, va, questo è il piano finanziario così come stabilisce la TARES. La TARES dice dovete esplicitare i finanziamenti in questo modo, quindi viene esplicitato in questo modo a parte che sono 49.000 euro. C'è il 21% sulla quota dei 49.000 euro, che sono 10.000 euro. E poi c'è, e questa è una delle cose che per esempio ci crea ed è una novità e quindi va ad aumentare anche i costi complessivi della manovra, c'è viene evidenziata la quota di insoluto. Cioè mentre l'anno scorso quello che erano il rischio di impresa, diciamo così, era il rischio di impresa di ERA, quindi se qualcuno non pagava e quindi rimaneva all'interno del bilancio di ERA e in qualche modo si superiva in altro modo, invece in questo caso noi entrando questo contributo nel comune dobbiamo mettere un fondo svalutazione rischi e crediti, chiamiamolo così, che noi abbiamo deciso di mettere l'1% del dato, l'1,5%, che non è detto che serva per coprire tutto, però insomma abbiamo messo questo per tenere più basso. Poi abbiamo messo gli unici sconti che sono possibili mettere all'interno del piano, che sono le utenze domestiche. Gli sconti per le utenze non domestiche li abbiamo messi nell'altro piano. Di fatto poi questo è un po' quanto. E quindi complessivamente diventa un piano finanziario di 1.472.000 euro. Come vedete anche nel bilancio vedrete che c'è un'altra voce che si chiama presumo agevolazione TAVES, che è di 27.000 euro, che però non va conteggiato qua dentro, ma rimane, ripeto, scusate se sono noiosa, all'interno del bilancio comunale. Ok, bene, Pietro.
Grazie. Ma guardate, la vicenda TARES è una vicenda che fa rabbia, per cui l'articolo che ha citato prima il sindaco, che io non ho letto, di questa mattina, lo capisco, perché comunque di fatto i più colpiti sono le aziende, le imprese, per cui le associazioni di categoria che li rappresentano inevitabilmente devono cercare di urlare questa loro rabbia. Vi racconto velocemente un mio episodio personale, dove un imprenditore di Campo Galliano mi ha esposto la sua rabbia e mi ha chiesto di vedere le bollette, ma proprio perché si voleva sfogare. Io lo capisco, è la verità. E sul discorso del rifiuto, tra l'altro in questo consiglio comunale in pochi anni abbiamo avuto molti passaggi da TARES, TIA, adesso da TARSU a TIA, a TIA 1, TIA 2 e adesso TARES. Ecco, sembra uno scioglilingua, e a ragionare e a parlare di questi temi ci sono talmente tanti acronimi che diventa veramente difficile a tutti, anche i più esperti, cercare di andare a fondo della materia. E io questi documenti me li sono letti e studiati per quella che è la mia competenza. Ho perso qualche ora questa mattina in comune e per questo ringrazio Bertolani che mi dà sempre tutta la disponibilità. Io ho trovato i numeri, come dire, sono l'esempio di quella che è la rabbia che i cittadini e gli imprenditori, come dire, devono avere, è giusto che abbiano, e non me la prendo con il sindaco e l'amministrazione, perché a loro volta, come dire, nel loro giusto ruolo di rispettare la legge, si trovano a dover fare queste manovre. Resta il fatto che il piano economico finanziario del 2012 nel suo complesso, perché poi parleremo di aliquote ma a settembre o quando sarà, nel suo complesso nel 2012 era di 1.276.000 rotti, mentre invece nel 2013 è di 1.472.000 circa euro, sono circa 200.000 euro in più, circa il 15% in più. E l'altro numero dato oggettivo, che non conosco in percentuale, è che c'è un calo dei rifiuti dovuto alla crisi, per cui c'è questa forte discrepanza di numeri, cioè da un lato calano i rifiuti in un modo importante, per fortuna, purtroppo, per colpa della crisi, credo che sia per quello, sicuramente anche per quello, dall'altro, sulla base di ragionamenti regionali, che anche qui ci si va si vanno a fare gli scioglilingua con gli acronimi, quindi ATO, ATERSIR e via dicendo, stabiliscono degli importi che sono del 15% maggiori rispetto all'anno precedente, che c'erano meno rifiuti. Scusate, non sta in piedi, per cui chi si arrabbia ha ragione, sono io il primo a essere arrabbiato, sono convinto che lo sia anche probabilmente il sindaco, non lo so, però è una cosa che stride, fa rabbia. In un momento di crisi dove i soldi non ci sono, i cittadini e le imprese si trovano a dover pagare un 15% in più, quando di fatto poi i gestori sono i primi che vanno a chiedere gli sconti a quelli che sono i fornitori, subfornitori della loro attività, proprio perché c'è crisi. Qui c'è un sistema che secondo me non sta in piedi, è malato e fa rabbia. Per cui tutti quelli che democraticamente esprimono la loro rabbia, io francamente mi trovo d'accordo con loro. E per quello che riguarda i regolamenti e gli importi, ecco, volevo dire, per il discorso degli importi, ovviamente questi aumenti saranno in larga parte a carico delle imprese, perché non possono più dedurre l'IVA, per cui di fatto diventa un aumento secco. E tra l'altro tutte le imprese virtuose che fanno una raccolta differenziata in modo serrato, così come devono fare, perché la legge dice che le imprese devono fare una raccolta differenziata interna in un certo modo, come dire, hanno sì degli sgravi, però sicuramente sono, per assurdo forse, quelli meno premiati, perché un'impresa che conferisce in un modo sbagliato, disonesto, i propri rifiuti, forse per assurdo, in ultima analisi risulta avvantaggiata fino a quando non si fanno quei controlli che ho letto anche nei documenti successivi vi impegnate a fare come giunta, e anche io approvo che vengano fatti, però sicuramente vanno fatti in modo ancora più serrato, sia dal punto di vista della cultura, della gente, che è la cosa più importante, ma sia anche dal punto di vista dei controlli, perché i cittadini e le imprese che conferiscono in un modo corretto i propri rifiuti devono essere premiati, anche perché fanno quello che devono fare. E in più, concludo citando il mio esempio iniziale, se i rifiuti calano, se la mole complessiva dei rifiuti cala, com'è possibile che aumentino del 15% gli importi complessivi? Io questa delibera non la voterò e condivido la rabbia di chi sui giornali scrive che non è d'accordo con questo tipo di cose, senza entrare nel merito in generale, insomma, con chi esprime rabbia a questi provvedimenti.
A chi la parola? Camellini.
Sì, solo due cose molto veloci. La TARES ha fatto arrabbiare, penso, tutti, cioè nel senso dalle amministrazioni, le imprese sicuramente, i cittadini, e forse le farà arrabbiare soprattutto a dicembre o comunque a fine anno. Però insomma speriamo che sarebbe però anche opportuno indirizzare questa rabbia verso chi è, tra virgolette, un po' più colpevole, perché i comuni abbiamo capito bene che insomma c'entrano fino a un certo punto. Insomma, pensiamo anche al discorso dei 30 centesimi al metro quadro, quando poi verrà confermato che andranno allo Stato quest'anno, la questione dell'IVA e quant'altro, quindi i comuni insomma fungono spesso purtroppo un po' da esattori per conto dello Stato, esattori mascherati, e il cittadino non lo sa, e magari neanche l'imprenditore, quindi la rabbia è comprensibile, tutti ce l'abbiamo penso, però faremo la nostra parte, ma indirizziamo questa rabbia anche verso dove insomma è giusto che vada indirizzata. Siamo favorevoli con l'indicazione del rinvio delle aliquote e anche sul fatto di insomma stralciare quell'articolo, il comma 4 dell'articolo 8, era un'indicazione che è venuta anche dal nostro gruppo, insomma, perché effettivamente non era molto comprensibile così come formulato. Chiaramente voteremo il piano finanziario pur essendo arrabbiati, insomma.
Qualcun altro? Se non c'è qualcun altro, volevo solamente puntualizzare su due cose perché credo che sia importante. Nel piano finanziario questo aumento, perché ripeto, tipo i 49.000 euro c'erano anche l'anno scorso, quindi abbiamo da una parte un aumento, dall'altro l'aumento proprio del piano finanziario, così come sulle cose di base, insomma, diciamo così, questo aumento. Anche noi abbiamo sempre fatto riferimento al fatto che se calano i rifiuti, però il problema è che i rifiuti non calano, questo è il problema di fondo, quindi per quello che diciamo abbiamo bisogno veramente di capire cosa cavolo sta succedendo. E nel piano finanziario è stato riconosciuto un aumento del 3,1%, che è quello che ha fatto arrabbiare anche noi sindaci per primi, per quello che riguarda l'IVA. E poi c'è questo veramente fondo svalutazione crediti che non era mai stato messo e quindi adesso va messo. L'altra cosa, lo dico perché credo che sia nell'arrabbiatura ci sia anche qualcosa di positivo, ci si è fatto carico, adesso per noi credo che siano 5-6 mila euro, di un fondo di solidarietà che va riconosciuto alle zone terremotate. E le zone veramente del cratere che hanno subito ed è la zona del bacino IMAG, quindi noi di fatto insomma siamo entrati in questo fondo di solidarietà, quindi ci sono anche questi, lo dico perché insomma per spiegare poi a modo come è stato composto il piano finanziario. Bene, se non ci sono, ripeto, ne avremo modo di parlare. Quello che farà, che io logicamente non ho sottolineato, non lo ripeto perché ve l'ho già detto 20 volte, non lo sto a ridire, nel regolamento è poi visto logicamente anche i famosi 30 centesimi che incasserà direttamente lo Stato e che non diventeranno più tagli sui comuni perché l'incasso direttamente allo Stato, quindi non si capisce bene poi come fanno a diventare servizi indivisibili del comune se sono soldi che incassa lo Stato, però non è dato sapere. Speriamo che ci sia una reale rivisitazione, è un po' stato anche quello che abbiamo deciso di non lavorarci troppo sopra, anche se poi invece ci abbiamo perso molto tempo, perché c'è l'idea, così era stato detto quando è stata sospesa, di rivedere un po' di cose, quindi speriamo che effettivamente entro settembre, entro il mitico 31 di agosto, dove ci deve essere anche la ci devono dire di che morte muoviamo sull'IMU, ci dicono anche di che morte muoviamo sulla TARES. Bene, metterei in approvazione il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Ah, scusa, una cosa molto importante perché ci tengo a dirlo, l'ho detto prima e lo ribadisco, la prima bolletta è uscita con le stesse condizioni dell'anno scorso, la differenza è che sono due bollette assieme, ditelo perché, e poi forse è un po' diversa, quindi alcune voci che l'anno scorso comparivano quest'anno non ci sono più, non compaiono singolarmente, ma assicurato anche stamattina, ho le mail, la posso girare a tutti, l'ho richiesto a Luca Sitta, lui ha detto sono state usate le stesse identiche condizioni dell'anno scorso. Se questo non è, ditemelo che e vediamo. Ricordatemi, e ve lo dico perché è giusto che le aziende lo sappiano, che nel caso in cui facciano un smaltimento di rifiuti, lo smaltimento autonomo dei rifiuti, devono chiedere la riduzione, se non la chiedono li viene tolta, e quindi non vorrei che qualcuno magari si è dimenticato di chiederle e dopo si vede l'aumento. Vi chiedo di, perché credo che sia importante anche oltre all'arrabbiatura giusta avere poi la chiarezza di informazioni. Tra le altre cose do anche l'altra informazione, adesso tutte le mattine addirittura avevano preso il mangiacoda, quindi adesso tutti i sabati mattina ci sono ben due operatori di ERA a disposizione dei cittadini, quindi insomma ve lo dico come informazione perché è giusto che lo sappiate. Bene, approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, chi è a favore? Bene, contrari? Allora, a favore la maggioranza, i contrari le due minoranze. C'è da votare anche l'immediata esigibilità, come sopra? Bene. Poi, l'altro atto, quindi che mettiamo, non ho già presentato prima, che è l'approvazione del piano economico finanziario TARES per l'anno 2013, chi è a favore? Contrari? Bene. C'è anche l'immediata esigibilità, anche qua come sopra. Anche in questo caso a favore le maggioranze e la maggioranza è contraria alla minoranza. Dunque, bilancio l'altro atto, il prossimo atto che non ho mai perso il conto, ma fa lo stesso, è il bilancio di previsione anno 2013, servizi a domanda individuale, approvazione dei tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione. Voi sapete che anche questo è un atto, sono di fatto quelli che rimangono le tariffe che noi rimangono in capo al comune, che sono l'affitto delle sale, il museo della bilancia, e quindi andiamo a definire quelli che sono i tassi di copertura e in base a questi poi si vanno a definire le aliquote. Quelli previsti sono relativi appunto alle affitti sale dei Vignoni, che si propone una copertura del 37,98% e per il Museo della Bilancia una copertura del 13,14%. La copertura media dei due servizi è del 18,78%, voi sapete, capite che questi sono insomma comunque sono ormai rimasto poco come tariffa da definire all'interno del nostro bilancio. Il resto, e ne abbiamo discusso ieri abbondantemente all'interno del Consiglio dell'Unione, è definito all'interno del Consiglio dell'Unione. Domande? Pietri.
Considerazione veloce, che è la stessa che faccio tutti gli anni quando ci troviamo ad approvare il bilancio di previsione, ed è relativa al servizio del museo, che viene calcolato sulla base di considerazioni insomma molto discutibili. Lo faccio presente tutti gli anni, anche quest'anno lo faccio presente, perché viene calcolato solo sulla base dei costi durante l'orario d'apertura. Insomma, è chiaro che è un'analisi insomma molto molto criticabile, e come tutti gli anni mi permette di criticarla.
Altri? Sì, è così, è perché quel costo di gestione, visto che il biglietto viene riscosso quando si apre il servizio, è proprio stata una indicazione che ci ha dato, direi anche il revisore, comunque chi ci tiene i conteggi del bilancio. Se non ci sono altri, direi di mettere in approvazione, quindi la copertura, il bilancio di previsione anno 2013, servizio a domanda individuale, approvazione di tasso di copertura in percentuale del costo di gestione, chi è a favore? Contrari? Bene, a favore le maggioranze, contrari le minoranze. direi di partire, io tra l'altro non ho ringraziato, e mi scuso per questo dall'inizio, la dottoressa Bucciarelli e il dottor Bertolani, e parto ringraziandoli soprattutto per la, l'attività che svolgo, oltre che ringraziare della presenza qua da noi e questa sera, anche ringraziandoli anche dell'attività, preziosissima attività che svolgono e che ci permette di chiudere dei bilanci in una situazione veramente molto complicata. Io vi leggo, insomma, vi abbiamo consegnato.
Lo volevo dire ufficialmente, insomma, voi abbiamo consegnato una parte delle relazioni politiche al capigruppo. E stamattina ho aiutato nell'ultima parte, un po' nel senso della mente del braccio, ho aiutato il sindaco come tutti gli anni a rendere un po' più scorrevole la sua relazione. Quando si vede un elaborato finale, no, scritto, sembra sempre che sia facile farlo, ma poi lo sapete perché li fate anche voi, insomma. Ma dietro c'è sempre tanto lavoro. Ho aiutato nell'ultima parte il sindaco a rendere più scorrevole, poi alla fine ho pensato bene però di cancellarla dal computer, e quindi chiedo scusa, insomma, perché è colpa mia se ci sarà qualche sua eventuale ripetizione o come dire esitazione nel leggere quella che era soltanto una bozza d'una bozza, ecco. Scusa.
Io ti ringrazio intanto per il lavoro fatto e poi dopo mi dispiace più che altro perché, insomma, come avevamo presentato in commissione, tra l'altro due volte abbiamo parlato, prima con la conferenza dei capigruppo, poi in commissione abbiamo parlato del bilancio, abbiamo presentato le cifre, è logico che arrivati a questo punto facciamo, e nel presentare le cifre logicamente è logico che sono state fatte anche delle considerazioni più politiche. Abbiamo fatto quattro incontri con la cittadinanza. Diciamo che purtroppo l'affluenza non è stata elevatissima, però mi consoli il fatto che percentualmente è stata minore quella di Carpi. Adesso la dico purtroppo, sui bilanci è molto complicato coinvolgere la gente. Mi dispiace molto perché poi è la stessa gente che magari si va a lamentare del fatto che non vengono informati di quello che viene fatto, invece l'assemblea di bilancio è anche un ottimo momento di confronto. Poi la sua parte quest'anno, che ho capito che per problemi vostri non siete riusciti a venire, avete sempre partecipato, e si parte del bilancio, però si parla di altro, di quelli che sono poi i problemi reali. Poi ormai sappiamo che a Saliceto un problema uno, a Pantano un altro, però insomma è poi corretto anche questo per trovare dei momenti di confronto. Abbiamo fatto poi gli incontri, come dicevo prima, con le associazioni di categoria e con i sindacati, logicamente. Ma guardate, adesso io questa sera incomincio la relazione, avevo incominciato la mia relazione, forse sarà l'unico pezzo che leggo, esattamente come quella dell'anno scorso, e citava così: l'anomalia per cui questa sera siamo a presentare il bilancio di previsione dopo aver approvato il bilancio consuntivo è rappresentativo della situazione complicata in cui ci troviamo. Anche i comuni, che come il nostro hanno sempre approvato i propri bilanci entro febbraio, stante una situazione di normativa finanziaria in continua evoluzione e di incertezza delle risorse, sono stati costretti a posticipare l'approvazione del bilancio preventivo e quasi sicuramente saranno costretti a rivedere alcune impostazioni anche durante l'anno. L'ho ripetuto uguale perché la situazione, anzi, la frase subito dopo è proprio... Questo era l'inizio della relazione del 2012 che ho volutamente ripetuto perché purtroppo non è cambiato nulla, anzi, se possibile, l'incertezza sulle risorse e sulle regole è ulteriormente peggiorata. A questa incertezza dobbiamo poi anche quest'anno aggiungere preoccupazioni sulla situazione economica, non è cambiato purtroppo neanche quella. Anche su questo versante purtroppo non si sono registrate inversioni di tendenza, anzi, tutti gli indicatori economici sono in calo ulteriore. Il perdurare della crisi sta mettendo ulteriormente a dura prova l'intero tessuto produttivo, anche il nostro tessuto produttivo. Noi fino adesso abbiamo avuto tutto sommato come paese una tenuta abbastanza buona nel nostro tessuto, è logico che a forza di galleggiare purtroppo qualcuno sta perdendo la voglia di, cioè la possibilità di stare a galla. la mancanza di liquidità, la difficoltà di accesso al credito rischiano di compromettere anche le aziende che sino ad ora hanno resistito. La precarietà, la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, ma anche l'uscita dal mondo del lavoro di persone vicine alla pensione, tanti giovani che non studiano e non lavorano, questo è uno dei dati che secondo me ci deve far preoccupare, rischiano di compromettere la tenuta sociale della nostra collettività, di impoverire sia professionalmente sia culturalmente il nostro paese, rischiano di togliere prospettive serie dal futuro. A causa di una legge elettorale assurda abbiamo rischiato l'ingovernabilità. Dalle pastoie delle ultime elezioni si è usciti con un governo di larghe intese. Quello che chiediamo al governo Letta è di mettere mano a un serio riordino istituzionale, cioè cioè la necessità, anche qua mi ripeto un po' rispetto a quello che mi ha detto l'anno scorso, ma io veramente non credo che questa sia la cosa importante. Anche per ricreare fiducia nell'istituzione di un forte cambiamento sul versante della riorganizzazione, che non può fermarsi alla riforma, seppur necessaria, di due rami del Parlamento e del superamento del bicameralismo perfetto, ma che veda un ridisegno complessivo della macchina dello Stato e degli enti locali. È necessario, credo che quello di cui abbiamo parlato fino a questa sera, del fatto che sempre più i comuni sono visti come gli esattori dello Stato, credo che questo sia ormai diventato, lo riconoscete anche come minoranze, è necessario che si crei una riforma per cui vengono ribaditi quelli che sono i principi di autonomia e responsabilità degli amministratori locali, che mette i cittadini nelle condizioni di poter valutare in modo trasparente e completo il lavoro degli eletti nelle istituzioni locali. Per uscire da questo, però, per fare questo bisogna ridare autonomia agli enti locali. Oggi purtroppo tutte le, anche se nel segno del federalismo, che negli ultimi anni ci siamo riempiti la bocca, negli ultimi 20 anni, poi di fatto la nostra autonomia negli ultimi vent'anni è diminuita, è stata azzerata con ogni provvedimento fatto nel nome del federalismo, è stata azzerata l'autonomia ed è stata annientata l'autonomia degli enti locali. Con una battuta con un sindaco, con il sindaco di Correggio, aveva detto che la migliore riforma federale sarebbe quella di tornare alle situazioni del 1980. Per uscire logicamente da questo contesto, soprattutto quello di crisi economica, è necessaria una politica che associ il rigore, l'abbiamo sempre detto, ad interventi però sul lavoro. Questo è quello che abbiamo chiesto anche l'anno scorso al governo Letta e al governo Monti, che però non è stato fatto, e che richiediamo ancora più forte a questo governo. E bisogna assolutamente fare degli interventi sul lavoro, assolutamente rimettere in circolo, quindi a fronte anche di un rigore necessario, però rimettere in circolo l'attività e fare in modo che riprenda l'attività produttiva e logicamente anche riprenda un po' il consumo, anche se dobbiamo pensare che non possiamo tornare assolutamente al consumo pre-crisi. E questo, come dicevo, che chiediamo anche a questo governo. Riteniamo per questo che il modo più immediato, più veloce di uscire, di rimettere in circolo un po' di denaro, sia quello di svincolarci dal patto di stabilità. Patto di stabilità fortemente voluto e che ci ha compromesso ulteriormente la nostra autonomia, e che invece, se si svincolano il sistema degli enti locali complessivo, permette di rimettere in circolazione, di far partire immediatamente quei cantieri che sono già, possono partire da domani perché i soldi sono lì pronti per essere spesi, che hanno un doppio vantaggio. Primo, quello di rimettere in circolo un po' di economia e far funzionare le nostre imprese locali, perché sui nostri lavori, e soprattutto di intervenire, perché i nostri lavori, le nostre opere pubbliche ormai riguardano, i nostri investimenti riguardano più delle volte la messa in sicurezza dei nostri locali, la messa in sicurezza delle nostre strade, quindi il doppio vantaggio di produrre una ricaduta positiva sull'economia e anche una manutenzione, quella manutenzione straordinaria di cui diciamo che abbiamo tanto bisogno sui nostri territori. Si ricorderà che abbiamo chiuso il consuntivo 2012 scrivendo un accertamento convenzionale di 547.000 euro circa. Dei 700.000 che in base ai calcoli fatti dalle entrate IMU ci dovevano essere riconosciuti sul fondo sperimentale di riequilibrio. Solo 2 settimane fa, Quindi di fatto anche il consuntivo l'abbiamo chiuso senza sapere bene come andava a finire. Solo 2 settimane fa, bilancio preventivo già chiuso, ci è stato comunicato ufficialmente l'importo che dovrà essere riconosciuto al nostro comune, che sono 772.000 euro. Purtroppo questa comunicazione non sarebbe comunque servita ad aumentare la certezza sulle cifre da iscrivere nel bilancio 2013, perché con la legge di stabilità 2013 sono di nuovo cambiate le modalità di computo dell'IMU. Mentre nel 2012 il 50% del gettito derivante dall'immobile diverso dall'abitazione principale, calcolata all'aliquota, applicando l'aliquota di base, andava versato allo Stato, la legge di stabilità 2013 ha posto una riserva a favore dello Stato sul gettito IMU dell'immobile della categoria D, sempre ad aliquota di base, in cambio del pieno gettito sugli altri immobili e contemporaneamente dell'alimentazione del riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, fondo che non sappiamo come sarà alimentato e soprattutto come sarà ripartito. Come avevamo preannunciato nella relazione di bilancio, malgrado il terremoto e le conseguenti sospensioni dei pagamenti IMU del 2012, a ottobre del 2012 siamo riusciti ad abbassare le aliquote previste a maggio, dopo un proficuo confronto con le forze politiche presenti in Consiglio, che hanno votato all'unanimità le nuove aliquote del 2012, che sono, non le sto a ripetere perché le sappiamo, voi sapete che a maggio avevamo approvato delle aliquote, poi le abbiamo riviste.